valeva la pena di soffrire e subire tutte queste cose? E sicuramente l'Apostolo Paolo risponderà senza esitare: sì, valeva la pena. Perché il motto della sua vita era: per me il vivere Cristo, a morire guadagno. Non è che voleva affrettare la morte, ma la sua passione era Cristo, di poter dare il Vangelo di Cristo alla gente era una sua passione. Anche se ci è voluto, tanti di quelli che parlavano male di lui o che hanno passato dalle parole alle azioni, leggendo in Atti 16 o pensando di Atti 16, vorremmo leggere i primi versetti. Ma ricordiamo che alla fine di questo, la seconda parte di questo, questo capitolo, anzi, non la maggior parte di questo capitolo, perché già da versetto 11 troviamo Paolo a Filippi. A Filippi il giorno del Signore ha trovato delle donne lungo il fiume, perché sapeva o ha saputo che era un luogo di culto, un luogo di preghiera. E lì ha trovato Lidia. Lidia che è un commerciante di porpora. Una donna che ovviamente era credente, che è stata battezzata, se mi ricordo bene, che ha offerto l'ospitalità a Paolo e Sila in quella città. Ma quando Paolo e Sila sono andati in città e cominciavano a predicare la parola, c'è un tumulto. Paolo e Sila venivano arrestati. Erano messi in prigione e non solo nella cella normale, ma probabilmente quello che la chiameremo oggi l'isolamento. Non erano soli lì, ma era la parte più sicura della prigione. Probabilmente c'erano diverse porte chiuse a chiave. E non solo quello, ma avevano le mani e probabilmente anche i piedi fissati nei ceppi di legno perché non potevano muovere. Perché il prefetto della città ha detto: tienili sicuri. E se ricordate la storia, Paolo e Sila cantavano, lodavano il Signore. Pensate che la prigione è il posto naturale, più facilitata a lodare il Signore con il canto e la predicazione. Non sappiamo quanto hanno predicato, ma con il canto e lode al Signore. Con le mani e i piedi fissi nei ceppi, eppure era così. La sala operatoria non è il posto più pensato di essere un posto di canto. Ma ricordo una volta che ho serenato il chirurgo che mi stagliava la pancia. Era superficiale, allora era solo la pelle che doveva fare un intervento non troppo pericoloso. Ma mi ricordo che facevo la serenata, cantavo, e lui ovviamente era lì, poteva sentire. non è il luogo di solito dove uno canterebbe. Ma quando abbiamo la gioia del Signore nel nostro cuore, perché non possiamo cantare ovunque? E Paolo e Sila stavano lì, lodando il Signore, cantando, quando tutto un tratto c'era il terremoto. Un terremoto che ha scosso il fondamento della prigione. Non sappiamo quanti altri danni c'erano nella città, ma sappiamo che la prigione era scossa. E forse era un terremoto molto, molto raccolto. Ma nel terremoto le porte della prigione erano aperte, ma anche i ceppi dove le mani e i piedi di Paolo e Sila erano incastrati erano aperti. E di solito non credo che i ceppi, almeno quello che visualizzo dei ceppi, di solito sarebbero toccati da un terremoto. Ma questi sì. I carcerieri, guardando, vedendo la prigione aperta, temeva che tutti i prigionieri erano fuggiti. E come carceriere, lui doveva rispondere con la vita se i prigionieri fossero scappati. E mentre lui desiderava di fare giustizia da solo, invece di rispondere ai capi il giorno dopo, ha sentito una grida dalla prigione: non farti del male, siamo tutti qui! Oh, anche questo è strano, perché i prigionieri non vorrebbero fare altro che scappare dalla prigione, ma erano ancora lì, anche con le porte spalancate. Racconta che il carceriere, chiedendo un lume, è entrato nella prigione, ha portato fuori Saulo, Paolo e Sila, lavato le ferite che hanno subito il giorno prima dalle frustrate di quella gente che l'aveva arrestato. E lui ha chiesto a Paolo e Sila: che cosa devo fare per essere salvato? La risposta: credi nel Signore Gesù e sarai salvato te e la tua casa. Ma potete immaginare quei due nella parte più interna di quella prigione, immobilizzati, soffrente dalle lacerazioni che hanno ricevuto il giorno prima, eppure cantavano e lodavano il Signore. Ovviamente in un modo che anche il carceriere, che stava probabilmente fuori la prigione, poteva sentire, per poter arrivare a loro a dire: che cosa devo fare per essere salvato? Allora Paolo, Sila, valeva la pena di andare a Efeso e essere l'amice che ha scatenato quel tumulto della gente che ti ha portato questa flagellazione, che vi avete messo lì. E la risposta è nella loro lode e i loro canti al Signore. Loro non sapevano che il carceriere sarebbe un fratello prima di mattina. Ma erano contenti di aver potuto soffrire per il Signore. I loro cuori erano allegri perché sapevano che hanno fatto solo quello che dovevano fare per il Signore. Sapevano bene che non erano malfattori. Ma invece di stare lì e dire, mamma mia, non avremmo dovuto essere messo qui a lamentarsi tutta la notte. Lodavano il Signore. Erano mandati da Dio in quel luogo. E in una delle prime città trova quel trattamento. Veramente sono stati mandati e hanno subito molte cose che noi non dovremo mai affrontare, ma loro dicevano sì, valeva la pena servire il Signore. Ma come sono arrivati lì? Troviamo questo nei primi versetti di Atti 16. Puoi mettere, segui i primi 10 versetti di Atti 16 perché non sto guardando lì. Atti 16, 1. Giunse anche a Derba e Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma il padre greco. Di lui rendeva buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, poiché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmissero ai fratelli perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano, scusate, lo pronuncio come chiese instead of chiese. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia, e giunto ai confini della Missia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise. E oltrepassata la Missia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito a partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Al versetto 11 troviamo Filippi, dove sono stati messi in prigione. Perciò subito dopo che hanno avuto quella chiamata, quella visione dell'uomo macedono che diceva vieni a soccorrerci, prendendolo come chiamata del Signore o un'indicazione della volontà del Signore di andare in quella direzione, sono andati. Ricordate che Dio ha chiuso la porta di andare in Asia, che non potevano parlare in certe città, in certi luoghi, ma tutto un tratto, vieni a soccorrerci. E sono andati per sentire, per predicare il Vangelo di Cristo a queste persone. Qui troviamo la zona dove Paolo e Sila erano. Qui è la Missia, qui l'Asia, e lo Spirito Santo in un punto dice lo Spirito non lo permise, lo Spirito di Cristo non li permise, e allora non potevano andare, e allora si venivano qui e si trovavano a Troas. Troas, quasi in capo del Mar Egeo, alla confine di Europa e Asia. È lì che hanno trovato o avuto quella chiamata, vieni a soccorrerci. Perciò sono andati, e dove sono arrivati per primo? Filippi. La chiamata di Cristo di andare in Macedonia a predicare il Vangelo. E il primo luogo che cosa succede? Non so se io avrei potuto cantare lì quella notte, se fossi io nei panni di Paolo o Sila. Probabilmente io sarei lì a dire, Signore, ma perché? Come abbiamo potuto non capire? Eravamo convinti che è mandato qui. E ci metto. E probabilmente è per questo che il Signore non mi ha messo in prigione quando ho cominciato un'impresa per Lui. Ma Paolo e Sila erano così convinti che il Signore lo faceva, lo chiamavano, che volevano che andavano subito lì. E così, in 2 Corinzi capitolo 2, dal versetto 12 e 17, vogliamo vedere questa vittoria in Cristo. Perché Paolo fa riferimento proprio a quell'avvenimento di Filippi. Usa poche parole per descriverlo, ma quando dice giunto a Troas e troviamo Troas era lì, e troviamo che Paolo è andato a Troas in Atti capitolo 16, 1 più 1 fa 2, no? E 2 più 2 fa ancora 4, no? Troas è lì. Perciò Paolo dice, giunto a Troas, per il Vangelo di Cristo, per quale motivo eravamo lì? Eravamo lì per il Vangelo di Cristo. A spandere, a predicare, a divulgare il Vangelo di Cristo. Quindi lui non parla della sofferenza. Lui non parla delle inconvenienze. Ma parla che giunto a Troas per il Vangelo di Cristo, una porta fu aperta dal Signore. Una porta fu aperta. Perché ricordate un po' prima in Atti dice che non ci permesse di andare in Asia, non ci permesse di parlare in queste città, ma ha aperto quella porta verso l'Europa. Che grande parola questo. Una porta mi fu aperta dal Signore. Di riconoscere quando il Signore apre le porte e quando Lui chiude le porte. Quando Lui dice di andare avanti o fermarsi. Perché lì in Atti capitolo 16 vediamo proprio quelle cose lì. Ma essendo mandati dal Signore, essendo guidati dal Signore, siamo sicuri che Lui ha un piano. Ma avete mai pensato o riflettuto di quanto è che Dio ci fa il futuro? Avete notato quanti passi in avanti ha rivelato all'Apostolo Paolo, facendolo capire dove doveva andare secondo la sua volontà? Non dovevano seguire tutta la legge di Mosè, ma c'erano solo quattro cose che dovevano fare, che avrebbero fatto bene di osservare. E uno non era la circoncisione. Uno era tenersi dagli idoli. Un altro di tenersi dal sangue. In terzo era di evitare le cose strangolate. Adesso la quarta mi sfugge dalla mente, ma si trova qualche capitolo prima, alla fine del Consiglio di Gerusalemme. E allora, fino ad arrivare ai confini di Missia, avevo un ministero nelle chiese dove sono già stati, dove il Vangelo è già raggiunto. E allora da qui siamo alla frontiera, siamo alla confine di un mondo dove il Vangelo non è arrivato ancora. Dove andiamo? Siamo qui, continuiamo verso... No. E allora andavano avanti, non capendo dove dovevano arrivare, qual era la meta di quello che dovevano, non sapevano la destinazione. Ma quando sono arrivati a Troas, lì sul mare, quando di fronte era la Macedonia, Dio in visione ha mandato quella chiamata. E Paolo dice, lo descrive come una porta aperta. Scusate. Aperta da chi? Al confronto di quelle porte che erano appena chiuse, questa porta aperta. Una porta mi fu aperta dal Signore. Ma non ero tranquillo nel mio spirito. Confessione è buona per l'anima. E questa confessione, sì, è una confessione. La confessione molte volte è una confessione di peccato. Ma la confessione non è solo riservato al peccato. Paolo sta dicendo, io non mi sentivo tranquillo. C'era qualcosa che mi turbava. E forse non aveva potuto mettere il dito sul punto o sul tasto giusto. Ma c'era qualcosa che turbava il suo spirito. Ma che cos'era? Il fatto che Tito non c'era. Ovviamente pensava che Tito fosse stato lì a Troas. Il motivo perché pensava così non sappiamo. Ma sembra che aveva proprio la voglia di trovare Tito. Qui dice Tito mio fratello. Non so se Tito è il fratello di carne, soltanto o un fratello di carne o soltanto un fratello di spirito. Questo non mi sembra molto chiaro qui. Ma Paolo voleva trovare Tito, mio fratello. Poi, così congedatomi da loro, partì per la Macedonia. Ma grazie, Signore Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo. Ma grazie sia resa a Dio che ci fa trionfare di Cristo. E questa frase sarebbe abbastanza importante. Ma quella parola aggiunta lì, che cos'è? Un avverbio? Sempre? Che cosa aggiunge quella parola di 6-7 lettere? Trionfiamo sempre in Cristo. Sì, trionfiamo in Cristo, ma quando? Un po' tanto tempo che non lo vedo. E non so che cosa sta succedendo. Non abbiamo mai pensato così. Ed è possibile che anche nei momenti meno chiari che siamo ancora sempre vincitori in Cristo. Che cosa fa questo pensiero per voi? Siamo sempre vincitori in Cristo. Siamo sempre, ringrazio siano resi a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo. E di chi è il merito perché possiamo trionfare in Cristo? O meglio, chi è che ci fa trionfare in Cristo? Allora attenzione quanto veloce leggiamo queste cose. Perché non è per la bravura di Paolo, ma Dio che fa sempre trionfare in Cristo. È opera di Dio, è la sua fedeltà, è l'opera sua che ci porta avanti. Perciò è possibile che anche nei momenti che sentiamo più sconfitti, che c'è ancora quel trionfo in Cristo. E in quei momenti di delusione, di sconfitto, di scoraggiamento, se potessimo ricordare questa frase, che cosa ci farebbe? Non sarebbe un grande incoraggiamento? Perché grazie siano resi a Dio che sempre ci fa trionfare e che per mezzo del nostro grande è un concetto che non so se lo troviamo in un'altra parte nella scrittura, ma paragonare la conoscenza di Dio come un profumo. Domenica scorsa, quando ho salutato Giuliana, l'ho preso in braccio e quando ho dato il bacio e ho sentito quel profumo. Non aspettavo di sentire un profumo da una bambina così piccola. Ha detto Ruth, hai sentito il suo profumo? Perché penso che anche lei, a lei faceva sentiva fiera. Perché mamma ha messo un po' di profumo. Il profumo che dà quella sensazione, che dà quel piacere, che dà quella cosa che è apprezzato molto. Mi ricordo quando i nostri figli uscivano sabato sera, uscivano dal bagno e passavano per la porta, si affacciava in cucina e avevano, wow! E non so perché gli uomini pensano che devono coprirsi e fare il bagno nel dopo bagno, ma a volte è troppo, no? Ma le donne non fanno come noi. Massimo non lo fa mai, perché è raro che si rade. Ma molti che si radono dopo che hanno fatto la barba, prendono quella dopo barba, bagnati tutte e due le mani e fanno... A volte diciamo, ai! Perché c'è un po' di graffi sulla faccia che non eravamo accorti. E anche io uscendo da casa non erano come i miei figli sabato sera, ma qualche volta mia moglie diceva, wow, è forte oggi. Il profumo dà un odore piacevole. L'industria dei profumi, quanto costano? Quanti profumi sviluppano? Ma c'è un altro profumo che è senza prezzo. E questo profumo ha la caratteristica che dà due sensi apposti. Per certi è un piacere, ma per altri è una cosa ripugnante. Vediamo un po' come è. Ma rileggiamo questo versetto prima di andare avanti. Grazie siano rese a Dio, che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio un profumo di Cristo. Non dice che potrete essere o magari se fossimo. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo. Non ci chiede se l'abbiamo messo stamattina o no. Ma semplicemente dice, siete il profumo di Cristo. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza. Oh! Ma anche fra quelli che sono sulla via della perdizione. Siamo un profumo di Dio o di Cristo per tutti. Per quelli che sono sulla via della salvezza è un profumo piacevole. Ma per quelli che stanno sulla via della perdizione è un profumo non piacevole. Su quelli che stanno sulla via della salvezza è un profumo di speranza. Ma su quelli che stanno sulla via della perdizione è un rendersi conto che non c'è speranza. È curioso, ultimamente, come si può parlare di qualsiasi religione nel mondo, ovunque e in ogni momento. Ma se menzioni Cristo, guai. Sei un fanatico. Tu stai cercando di cambiarci. Tu qui, tu lì. Appena che menzioniamo Cristo, stiamo parlando di religione. Eppure possiamo parlare di Buddha, di altre cose senza problema. E mi chiedevo, non è curioso questo? Ma poi quando ho visto questo, morte che conduce alla morte. Questo vi spiega perché certe persone hanno avuto certe, qual è la parola? Certe reazioni esagerate quando abbiamo parlato di Cristo. Perché la morte spaventa la gente. La morte è qualcosa che per loro è finale, perché non hanno speranza di vita dopo la morte. Perciò, quando sono spaventati, la gente reagisce, e a volte non reagisce bene. A quelli che sono sulla via della perdizione è un odore di morte. E sicuramente l'odore di morte non è un odore piacevole. Ma per quelli che sono sulla via della salvezza è un odore di vita che conduce alla vita. Non è curioso questo? Non è curioso la semplicità di quello che Paolo dice qui? Arrivato lì a Filippi, è andato giù al fiume, dove sapevano che le donne erano lì per dare culto al Signore. Ovviamente non c'erano abbastanza uomini ebrei per stabilire un sinagoga lì. E da quello che capiamo, probabilmente non c'erano nessun uomo, solo le donne. E non potevano stabilire una sinagoga fra solo donne. Non credo che possano neanche oggi. E lì hanno trovato questa donna che era preparata per ricevere il Vangelo di Cristo, che fu battezzata, che ha detto: se mi avete trovato fedele, venite a casa e vi ospito. E quanto dopo sono andati in città e sono stati maltrattati e messi in prigione? Perché con Lidia c'era quel profumo di vita, con le altre il profumo di morte. Chi è sufficiente a queste cose? Noi Non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio. Noi condividiamo la parola di Dio per quello che è. Ci sono quelli che predicano un altro Vangelo che non è un Vangelo. E molti di loro hanno tante persone che li seguono. Ma Paolo, in questo momento, c'erano pochi. Noi non falsifichiamo la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Com'è che questo profumo di Cristo viene sparso condividendo il Vangelo? Non un Vangelo falso, ma un Vangelo vero che le persone, i credenti vengono spinti da sincerità da parte di Dio, non per un orgoglio personale, ma viene spinto da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Qual è il profumo che è evidente nella tua vita? Forse il canto che abbiamo cantato prima pensava di questa moltitudine di persone che sentivano l'odore di morte, che reagivano in modo contrario . Dopotutto Gesù ha detto molto bene, quando ha detto largo è la via che porta alla distruzione, ma stretta e angusta la via che porta alla vita. Non per dire che dobbiamo operare per ottenere la salvezza, ma quando ci rendiamo conto che viviamo in un mondo dove il principe della potenza dell'aria ha quasi tutto controllo, o controlla la maggior parte delle persone, è normale che avranno un puzzo sotto il naso quando ci vediamo portando la verità del Vangelo di Cristo. Ma non tutti sentono quella puzza. Perché ci sono quelli che stanno sulla via della salvezza, che questo è un profumo per attirarli a Cristo. Perciò non dobbiamo essere scioccati se qualcuno obietta a quello che diciamo di Cristo. Anzi, dovremmo essere scioccati che non ci mettono in prigione, che non ci bastonano subito o che ci mettono alla morte. Perché il profumo di Cristo avrà un effetto su quelli intorno a noi. A quelli che stanno sulla via della vita, un profumo di vita. Ma quelli che stanno sulla via della distruzione, è una puzza di morte. Com'è questo profumo per te oggi? Com'è la reazione di quelli che stanno intorno a noi? Forse loro non possono capire noi, ma questo brano ci aiuta a capire loro. E forse ci darà la possibilità di avere una compassione verso di loro, in modo che il profumo di Cristo può essere veramente sentito nella loro vita, perché arrivano alla vita, perché vengono attirati alla vita di Cristo. E Signore, ti ringraziamo perché ci hai dato il privilegio di servirti. Ci hai dato un messaggio di verità, ci hai dato il tuo spirito di rafforzarci perché possiamo annunciare questo Vangelo con sincerità. E Signore, solo tu puoi capire qual è lo scopo, qual è la meta per ognuno che ascolta questo messaggio. Ma Signore, noi vogliamo portare il profumo tuo. Ci dispiace che per certi un puzzo di morte, ma Signore ti ringraziamo perché potendo portare il profumo di vita ci dai la conferma pure che abbiamo la vita eterna in te. Per questo ti ringraziamo, per questo ti lodiamo, per questo ti ringraziamo. Nel nome di Gesù. Amen.